Bene, rieccoci, ci sono già tanti sms, molti che vanno a commentare la lettera della signora Rosanna, la precaria della scuola che ha ottenuto la cattedra a 62 anni, e ce ne sono alcuni anche sull'8 per 1000 e la storia dell'ex abate di Monte Cassino. Scrive un ascoltatore che si firma N. Bruni, dice: "I fondi dell'8 per 1000 vanno alla CEI che ne dispone l'utilizzo, non all'abbazia di Monte Cassino che riceve altre offerte dai fedeli." Ma l'obiezione ha un suo senso. Io, diciamo, sono letto l'articolo del Corriere della Sera che è titolato appunto "Hotel di lusso ed ecstasy, viaggio del vescovo a Rio con i soldi dell'8 per 1000". Da quello che ho capito dalla ricostruzione dei movimenti finanziari, questo ex abate non è che prendeva i soldi solo dei fedeli, diciamo quelli che dovevano andare ad altre ben più nobili cause che le sue feste notturne, ma li prendeva da un conto dello IOR, dove probabilmente arrivavano anche i soldi dell'8 per 1000 che vengono poi ripartiti alle varie, diciamo, diocesi, abbazie, eccetera. Quindi non credo che ci sia questa distinzione nel caso specifico. Sentiamo la prima telefonata. Pronto?
Buongiorno a tutti, sono Claudio Zullo da Napoli. Diciamo la domanda che le farei secca è di ricordare cosa ha scritto Travaglio e quanti altri nel momento in cui sarà fatta la norma di cui è accusato De Luca, e in cui credo che molti commentatori dicevano che era una cosa voluta da Berlusconi per bloccare le vittime da poter compiere un atto di denuncia e via dicendo. Dico questo perché, insomma, stavolta De Luca è accusato di una cosa che non ha fatto, ma la questione che pongo io non è a difesa di De Luca, è a difesa del voto dei romani con Marino, dei napoletani con De Luca, che vorrebbero vederli inchiodati, eventualmente ci fossero delle cose dal punto di vista amministrativo veramente criticabili o così, ma che non sono nemmeno così contenti di campagne stampa così aggressive, violente, quasi sul nulla o su poco nulla, perché comunque chi fa una battaglia per potere un poco di polvere addosso se la porta sempre, ma non è questo quello che ci deve scandalizzare se siamo persone vive e consapevoli di quella che è la nostra società. E allora io trovo innanzitutto mi chiedo se c'è coerenza in Travaglio e in tanti che criticano De Luca nel momento in cui, parlando della norma, dicevano che colui che era la vittima sarebbe diventato messo in una condizione molto difficile. E qui veramente le chiedo di verificare se Travaglio scrivesse questo all'epoca della scrittura della norma. E poi la riflessione successiva è che quando una persona piglia dei voti, facciamo un atto governare e poi cerchiamo di capire come ha governato e come sta governando.
Grazie,
Grazie.
quindi che dobbiamo fare? Dobbiamo decidere che quando uno viene eletto a quel punto non gli si applicano più, non gli si applica più il codice penale, si chiama immunità parlamentare, è stata abolita, resta, sopravvive in una forma surrettizia, che è quella delle autorizzazioni della giunta del Parlamento per le misure cautelari e per l'utilizzo delle intercettazioni, con risultati assurdi in cui viene votato sull'arresto. Quindi si suppone una misura urgente in quanto misura cautelare sull'arresto dei parlamentari dopo mesi o quasi anni dalla richiesta. Quindi questo già in parte succede, e comunque in uno stato di diritto non si può dire che se uno viene eletto dobbiamo mettere in conto che si porti un po' di polvere addosso e quindi, come dire, applicargli criteri diversi che agli altri. Questo non è accettabile, non è costituzionale, eccetera. Il riferimento a cui del nostro ascoltatore a cambiamenti normativi, se capisco bene, è riferito al nuovo modo in cui si indaga sulla concussione. Leggo il chiarissimo box del Corriere della Sera che prima non vi ho citato. Concussione è il reato del pubblico ufficiale che esercita pressioni abusando del proprio potere. La legge, dopo la riforma, la distingue tra concussione per costrizione e il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità. È così punibile anche il soggetto indotto che nel cedere alle pressioni ricavi comunque un vantaggio. Questo è il caso, sembra essere il caso di De Luca, nel senso che quello di cui è accusato De Luca, stando alle poche carte che abbiamo potuto leggere, quindi ancora non abbiamo il quadro completo, preciso, preciso, ma è il fatto che viene avvicinato da questo tizio che gli dice: mia moglie sta scrivendo la sentenza che deciderà sul tuo destino politico, cioè su come ti si applica la legge Severino. Lui avrebbe dovuto dire: io non mi faccio ricattare, non ti do la poltrona della sanità che mi stai chiedendo perché tu mi avvicini e mi fai ventilare la minaccia che se non te la do tua moglie scrive una sentenza diversa da quella che potrebbe scrivere. Io vado in procura e ti denuncio per, non so quale sia il reato, tentata estorsione, ricatto, eccetera, eccetera. De Luca invece non solo sta zitto, ma quando poi gli viene chiesto: scusa, ma come mai sei dimesso il tuo braccio destro, Mastursi? Lui dice: ma non lo so, doveva essere stanco. Ecco, questa è la cosa per cui De Luca è criticabile. Quindi non vedo il senso dell'obiezione del nostro ascoltatore. Non è il reato più grave del pianeta e non stiamo dicendo che ha ammazzato qualcuno, però stiamo dicendo che un governatore di una regione importante che viene avvicinato da un tizio che, secondo le accuse della procura, gli chiede una poltrona e in cambio, diciamo, lega questa promozione all'esito della sentenza sulla poltrona di De Luca, e invece che denunciarlo lo incontra e discute con lui, o lo incontrano i suoi collaboratori quantomeno. Questo è quello che sappiamo. Non sappiamo se De Luca era direttamente coinvolto, non sappiamo se questi collaboratori De Luca si muovessero, come si dice sempre in Italia, ormai a sua insaputa. Lo vedremo, lo ricostruiranno le indagini. Questo è, ma dire che chi fa politica si sporca le mani e quindi a lui si devono applicare criteri diversi è un dibattito che c'è dai tempi di Machiavelli, ma che diciamo la Costituzione italiana ha superato dicendo che la legge è uguale per tutti. Sentiamo la prossima telefonata. Pronto?
Buongiorno, Giorgio Zanninelli da Bolzano. Buongiorno. I prodotti che si trovano nei supermercati, sui banchi dei negozi e che vengono da Israele hanno il codice a barre che inizia con 729. È un codice che prevede perciò che tutti i prodotti che arrivano da Israele, ma che sono prodotti anche che arrivano dalle colonie occupate, perciò dal terreno palestinese che viene sfruttato illegalmente contro ogni legge internazionale, riportano quel codice. Gli israeliani si sono scandalizzati perché l'Europa dice che il codice israeliano non può essere applicato sui prodotti che arrivano dalle colonie occupate. Allora, forse potremmo fare un parallelo fra Israele e il Sudafrica, allorché parte del mondo decise di boicottare i prodotti che provenivano dal Sudafrica. In quel momento, nell'arco di qualche anno, si arrivò al tracollo dell'economia sudafricana e alla fine l'apartheid venne messo da parte e cadde anche quel governo e perciò anche quel regime. Io non dico che bisogna far cadere il regime, perché sì, va bene, vanno a votare gli israeliani, ma è un governo o è un regime quello che classifica i cittadini in serie A israeliani e in serie B i palestinesi? Però potremmo arrivare a esercitare delle fortissime pressioni, perché se dobbiamo aspettare che siano gli Stati Uniti, che sono un arbitro che sta giocando dalla parte di Israele per risolvere il problema, che è il problema del Medio Oriente, penso che non arriveranno da nessuna parte. Perciò io invito i cittadini italiani a boicottare i prodotti che riportano i primi tre numeri del codice barre come 729.
Grazie, la ringrazio per la sua precisione sul codice a barre, di cui onestamente ignoravo le cifre. Io non lo so, io non riesco a fare mio questa richiesta di boicottaggio. Onestamente trovo che ci sia questa strana propensione in Italia, ma in buona parte d'Europa, ad avere un atteggiamento da tifosi su quello che succede in Israele. Ad avere empatia soltanto per una delle due parti. Lo so benissimo, non sto dicendo che gli israeliani vivono esattamente nello stesso modo le cittadine a Striscia di Gaza, non dico una cosa così stupida, dico semplicemente che la geopolitica è complessa, la vita degli israeliani non è comunque facile, essere l'unica democrazia nella regione con intorno alcune potenze che hanno nel loro programma l'idea di distruggerti, e sappiamo che la storia ha un suo peso da quelle parti e non solo, e quindi sì, se boicottiamo i prodotti israeliani per far cadere il regime israeliano, cos'è il regime israeliano? È una democrazia anche piuttosto dinamica che ci può insegnare tanto, soprattutto sulla politica dell'innovazione. Poi sì, sappiamo benissimo quello che succede a Gaza e sappiamo tutto il resto, sono contraddizioni che vanno avanti da mezzo secolo. Non lo so, io non riesco onestamente a sposare le cause del boicottaggio dei prodotti israeliani. Non riesco ad avere una visione da tifoso in quella vicenda, non mi sembra produttiva. Sentiamo la prossima telefonata, pronto?
Sì, pronto, buongiorno, sono Simona Belli, si chiamo da Roma. Senta, lei che è economista, io la seguo sul Fatto, sicuramente potrà spiegarmi una cosa che mi sfugge proprio e riguarda il programma Garanzia Giovani. E, dunque, innanzitutto io non ho mai capito perché si faccia così una forte distinzione tra la disoccupazione giovanile e la disoccupazione tout court. Cioè, se è un problema per i giovani non entrare a tempo debito nel mondo del lavoro, è anche molto grave per chi ha perso il lavoro non poterci rientrare mai, cosa sta accadendo. Allora, la cosa che mi ha veramente colpito è leggere che questo programma prevede dei forti sovvenzioni agli imprenditori che assumono anche a tempo determinato dei giovani fino ai 29 anni. Questo vuol dire che chi ne ha più di 29 viene sicuramente scartato a priori. Ma la cosa che ho saputo due giorni fa è che rientrano in questo programma Garanzia Giovani anche gli stranieri, purché residenti in Italia. Allora, io che sono tutto tranne che razzista mi sento vittima di razzismo, cioè il fatto di essere avere più di 29 anni e essere italiana, questo mi penalizza. E volevo appunto un suo parere.
Sì, grazie.
La cosa che volevo dire, l'ho detto anche alla redazione, il 10 novembre del 1975, quindi adesso ricorrono i 40 anni, è stato firmato l'ignobile trattato di Osimo, per cui venivano cedute alla Jugoslavia anche le ultime dalla zona B dell'Istria. E c'è un bellissimo articolo che invito tutti gli ascoltatori a riprendere online su Avvenire.
Grazie.
È molto importante. Grazie molte. Arrivederci.
La ringrazio. Allora, le rispondo sul suo punto. La disoccupazione giovanile, non soltanto quella che calcola l'Istat, che è dai 15 ai 24 anni, ma quella soprattutto dai 24 ai 35, è più grave, se vogliamo fare una gerarchia, della disoccupazione nelle fasce più alte di età, perché lascia cicatrici più profonde. Cioè, mi rendo conto che sembra spiacevole dirlo, soprattutto se ci sono dei non ragazzini disoccupati all'ascolto, ma gli studi economici sulla disoccupazione dimostrano che se uno ha un percorso di carriera frammentato con periodi di magari disoccupazione anche magari lunga all'inizio del suo percorso lavorativo, questa cosa lascia delle cicatrici che hanno un effetto duraturo su tutto il percorso professionale del lavoratore. Ma non è un concetto difficile da capire. Se uno resta disoccupato per molti e molti mesi tra i 25 e i 30 anni e guadagna salari molto bassi, diciamo di sotto gli 8.000 euro all'anno complessivi, quella persona farà fatica a trovare poi impieghi migliori, perché il primo datore di lavoro che gli guarda il curriculum dice: scusa, ma tu negli ultimi 5 anni hai lavorato solo 6 mesi qua, 3 mesi là, ti darò uno stipendio molto basso. Avrà scelte familiari diciamo che tengono conto di quella situazione economica, quindi magari non farà figli, non si sposa, eccetera eccetera. Quindi la disoccupazione nelle fasi iniziali ha un impatto devastante, non porta ad avere lavoratori che accumulano poco capitale umano, come si dice, cioè si formano poco, e che avranno davanti una carriera molto molto difficile. Per questo si è scelto di concentrare un pochino di risorse sulla parte più debole del mercato del lavoro. La parte finale ha avuto molti e molte più soldi di quella dei giovani. Cioè, tutti gli ammortizzatori sociali come la cassa integrazione non vanno mica ai trentenni, vanno a quelli che sono stati assunti con i contratti a tempo indeterminato in aziende che sono abbastanza grosse da avere la cassa integrazione. Quelli della mia generazione, cioè quelli intorno ai 30, di solito hanno partite IVA, co-co-pro, e quando l'azienda decide di non avere più bisogno di loro, semplicemente gli dice grazie e arrivederci e finisce lì. Zero ammortizzatori sociali, niente scivoli verso la pensione, eccetera, eccetera. La Garanzia Giovani è un programma europeo che non ha funzionato finora e che serviva a mettere in contatto domanda e offerta, cioè doveva dare ai giovani italiani la possibilità di avere una proposta di lavoro sostanzialmente. Cioè, se un giovane calabrese voleva fare il muratore in una certa azienda e questa azienda aveva bisogno di lui in Lombardia, in teoria con Garanzia Giovani lui doveva ricevere almeno la proposta, doveva servire più o meno a questo. Oltre a questo, diciamo, lavoro di incontro di domanda offerta che non ha funzionato benissimo, c'erano alcuni fondi che adesso ho trovato al volo sul sito perché non mi ricordavo la cifra, sono veramente pochi spiccioli, 184 milioni di euro, che danno dei bonus alle aziende che assumono lavoratori giovani nell'ambito di questo programma. Quanto a questa cosa, noi poveri italiani, prima gli italiani date soldi a noi, non date soldi agli stranieri perché noi ne abbiamo tanto bisogno, siamo nell'Unione Europea. Questa è una cosa che la gente tende a dimenticare. Nell'Unione Europea non si possono fare discriminazioni tra cittadini europei, il che significa che se si fa un programma per gli italiani, anche un danese o anche un rumeno deve poter accedere praticamente alle stesse condizioni, salvo pochissime distinzioni, ma veramente marginali. Non si possono fare discriminazioni. In Danimarca c'è un dibattito, per esempio, se togliere il welfare agli altri cittadini comunitari, non agli extracomunitari, perché i danesi prima di tutto, i soldi solo per i danesi, eccetera, eccetera. Non funziona così, in Europa non si può, ed è un bene per tantissime ragioni, perché l'integrazione si costruisce anche su questo. Sentiamo la prossima telefonata, pronto?
Buongiorno, sono Giuseppe, la chiamo da Belluno. Io volevo fare una brevissima riflessione alla domanda. Va benissimo, va da sé, discutere e parlare dell'attico di Bertone, dei metri quadrati e dei soldi che il prete Tizio, il vescovo Caio, sottrae alle opere di bene. Io però vedo, e soprattutto all'interno di alcuni mass media, in questa voracità di narrazione antireligiosa, proprio il desiderio di fare meno della religione. E riflettevo proprio su questo perché poi qualche giorno fa è morto Girard, grande filosofo e antropologo strutturalista, laico, il quale metteva in guardia da una società senza religioni, perché sosteneva la religione serve storicamente a limitare la violenza dell'uomo. E allora io mi chiedo, ma non è che poi noi quando avremo distrutto le nostre religioni e, come dire, raso al suolo i nostri altari, ci troveremo in mano, o meglio, ci troveremo vittime della straordinaria violenza della tecnica? Io ho letto ieri l'intervista a Cook su Corriere della Sera dell'Apple, il CEO di Apple. Beh, insomma, io mi rendo conto che ormai queste persone dominano il nostro quotidiano molto più dei nostri politici. Ecco, lei cosa ne pensa di tutto questo? Grazie,
la ringrazio. Oh, il tema è estremamente interessante. La prima parte è facile. Sì, noi giornalisti ci piacciono queste storie che sono facili da raccontare, ma non è che, come dire, che questi scandali ci sono perché i giornali li raccontano, ci sono e basta, ogni tanto emergono, con questo Papa emergono un po' di più di prima. È molto più interessante la seconda parte del suo intervento, cioè questi scandali contribuiscono ad allontanare le persone dalla Chiesa e dalla religione, accelerando un processo di secolarizzazione che è in atto. Noi abbiamo pubblicato sul Fatto una lunga inchiesta del sociologo Marco Marzano che raccontava molto bene come la Chiesa ormai si sia ridotta a difendere alcune roccaforti, ma nella società ha perso molto peso. Io non sono d'accordo sul fatto che una società con meno religione, con meno chiesa, è una società più a rischio, più violenta, più in balia della tecnica. Non è necessariamente vero, può essere un epilogo, ma non necessariamente. Visto che alcuni ascoltatori mi hanno chiesto di segnalare anche dei libri da qua, da prima pagina, vi segnalo per esempio due libri che sono usciti per il Mulino, uno di Eugenio Lecaldano, che è un filosofo della sapienza di Roma, e l'altro qualche anno prima di Ronald Dworkin, che purtroppo è scomparso nel 2013. Uno si chiama Senza Dio, quello di Lecaldano, e l'altro Religione senza Dio, quello di Dworkin, dove raccontano come dal punto di vista filosofico c'è in corso da anni una convergenza di soprattutto di scienziati, ma o di filosofi che capiscono molto di scienza, verso un ateismo che vuole superare i limiti della religione, cioè vuole superare cioè la religione non riesce a spiegare il male, non riesce a spiegare la Shoah, non riesce a spiegare appunto perché infatti non riesce a spiegare la violenza, visto che l'ascoltatore citava quel punto, perché se c'è il libero arbitrio non, allora perché Dio tollera che ci siano le guerre, no? Quindi c'è un movimento di filosofi e scienziati che, come dire, cerca una filosofia, una morale che va oltre quella religiosa e che, come dire, la supera non nel senso di consegnarci la tecnica, ma di consegnarci a un atteggiamento compassionevole più ampio di quello che la religione inevitabilmente restringe, dando la preferenza spesso ai fedeli di un tipo rispetto ai miscredenti. È un dibattito molto complesso che non abbiamo tempo di fare qua, ma io insomma non credo che Tim Cook ci distruggerà tutti, per intenderci. Tim Cook è un personaggio, un bravo manager, non ha le velleità filosofiche del suo predecessore Steve Jobs, che era appunto un guru mondiale, ma insomma non lo percepisco come un pericolo per la società. Sentiamo la prossima telefonata, pronto?
Pronto?
Pronto, prego.
Pronto, sono Umberta, mi chiamo da Verona. Io volevo tornare sul viaggio di Renzi in Arabia Saudita, ne avete già parlato, ma volevo su un aspetto del discorso. E vedo che lei ha avuto delle perplessità al contrario al discorso del boicottaggio fatto dal precedente ascoltatore, ma anche a me veniva da fare il confronto con il Sudafrica, con quello che poi è accaduto in Sudafrica, che in seguito al boicottaggio è caduto il regime dell'Apartheid. Anche in seguito al boicottaggio è caduto il regime dell'apartheid. E la mia riflessione, io sono a più di 60 anni, insomma, e riguarda il fatto che da allora adesso mi sembra che l'attenzione ai diritti umani, anche da parte dei nostri governi e di noi cittadini, sia molto diminuita. Cioè, è vero che pecuniano nolet, insomma, però dal tempo di Vespasiano non è passato, insomma, di acqua sotto i ponti. E mi sembra che quando, appunto, non per dire fare la laudata in tempo di Sacchi, ma quando io ero giovane, appunto, c'era più attenzione a queste, ai regimi, a quello che i regimi fanno e anche alla possibilità da parte anche dei cittadini di intervenire con gli strumenti che possono sulle certe situazioni politiche. Ora, questa attenzione da parte dei nostri governanti e da parte di Renzi in particolare mi pare che sia piuttosto limitata. Ecco, vorrei che sapere la sua opinione.
Grazie. Bah, io non lo so se c'è meno attenzione di una volta ai diritti umani. Non mi pare, onestamente. Cioè, io vorrei ricordare che c'è stato un movimento che è partito, se non ricordo male, da Bernard Lévy in Francia, di persone che hanno deciso di andare come turisti in Tunisia dopo la strage del Museo del Bardo, e poi sono rimasti, alcuni di questi probabilmente sono rimasti vittime di quel secondo attentato sulla spiaggia. Cioè, ci sono delle sfide che arrivano alla nostra civiltà, se vogliamo chiamarla così, o comunque ci sono dei problemi di diritti umani in questo momento nel mondo che non sono forse così netti come, o così polarizzanti come erano per esempio negli anni 70 o negli anni 80. Cioè, la guerra in Iraq tutto sommato non ha mobilitato proteste pari a quelle della guerra nel Vietnam, se non nella primissima fase, proprio quando c'era George W. Bush. La Siria, a me stupisce onestamente, devo dire, leggere così tanti sms che stanno arrivando sul boicottaggio di Israele, e mentre la crisi siriana, la guerra civile siriana che ha fatto alcune centinaia di migliaia di morti passa totalmente sotto silenzio. E addirittura io mi trovo sommerso di commenti quando scrivo di queste cose, di italiani che per ragioni a me imperscrutabili difendono il regime di Assad e difendono anche Vladimir Putin che lo sostiene. Quindi non lo so, non credo che sia una minore attenzione ai diritti umani, l'impressione è che, come dire, sia un po' più complesso stabilire chi sono i buoni e chi sono i cattivi. Quindi non lo so, non riesco a pensare che siamo diventati più cinici. Tendo a pensare che in questo momento è un po' più complesso stabilire ragioni e torti. Cioè, sul Sudafrica, sull'apartheid, non era difficile stare con Mandela contro il regime. come nel Vietnam, non era tanto difficile capire che era una guerra priva di senso, in cui morivano migliaia di americani e decine di migliaia di vietnamiti. Oggi è un po' più complesso, invece su Israele proprio veramente non riesco a pensare a un parallelo preciso con l'apartheid, cioè abbattiamo il regime, dicono gli ascoltatori, alcuni ascoltatori che scrivono, per fare cosa? Poi qual è lo scopo? Far governare Hamas? Cioè non lo so, onestamente non riesco a capire, mi sembrano semplificazioni veramente un po' grezze. Sentiamo la prossima telefonata, pronto?
Buongiorno, mi chiamo Bianca, chiamo da Milano e telefono per il boicottaggio che praticamente l'Europa ha stabilito sui prodotti.
No, non, è un, non ha stabilito un boicottaggio.
È un, sì, è un labeling, si dice in inglese, è una marchiatura. Uh-huh. È una marchiatura dei prodotti e devo dire, guardi, io mi sono trovata molto d'accordo con quello che lei ha risposto, forse sono una voce fuori dal coro. La marchiatura però, così come è stata, come si traduce dalla parola inglese, mi fa star male, perché mi fa ricordare che una volta l'Europa marchiava le persone, adesso marca i prodotti, ma questo è una considerazione personale. E quello che voglio dire è che queste fabbriche che stanno nei territori che chiamo occupati, io chiamo contesi in attesa di definizione, perché non c'è mai stato poi un trattato di pace o un accordo su questo, quindi sono in via di definizione, lavorano fior di palestinesi, fior di famiglie di palestinesi, contano sullo stipendio che ricevono, e vorrei dire che lo stipendio che ricevono nei territori sono superiori di gran lunga a quelli che ricevono invece nei territori controllati direttamente dall'autorità palestinese, e non mi sembra che sia tanto un discrimine. In fondo anche in Italia gli stranieri hanno uno stipendio inferiore. Allora, la cosa che io mi chiedo è se l'Europa ha delle intenzioni altre, cioè vuole stare dalla parte dei palestinesi, vuole monitorare Israele, vuole stabilire come dal suo pensiero colonialista di sempre, quali sono i confini, quali devono essere i confini di uno Stato, d'accordo? Ma perché è così anti-palestinese? Perché i palestinesi che verranno licenziati non avranno più da mantenere le loro famiglie, purtroppo.
Grazie, la ringrazio. Devo dire che il paragone tra marchiare i prodotti e marchiare le persone mi sembra veramente un po' ardito, nel senso che l'etichettatura e la trasparenza è una delle cose più invocate dai consumatori in tutto il mondo, proprio perché è giusto che si possa scegliere, è giusto che se tanti nostri ascoltatori ritengono di non voler comprare i prodotti fatti nei territori occupati, devono essere liberi di sapere quali sono e anche di essere liberi di non comprarli. Io non condivido l'invocazione al boicottaggio, ma condivido l'appello alla trasparenza. Non credo che ci sia, non mi sfugge che c'è un'implicazione politica in questa scelta delle etichette, non sono assolutamente così ingenuo, ma non credo neanche che ci vada letta una strategia precisa anti-israeliana o anti-palestinese, nel senso che dice la nostra ascoltatrice, cioè di colpire i palestinesi che lavorano nei territori occupati per aziende israeliane per esportare. Mi sembra, diciamo, conoscendo un po' le dinamiche di Bruxelles, non escludo del tutto che sia, possa essere semplicemente una cosa burocratica, perché non dimenticate mai che Bruxelles non è un governo, cioè una Commissione europea non è un governo, e la tecnica burocratica a volte ha la meglio anche sulle scelte politiche e le determina, ma non ci vedrei, insomma, non esagererei nell'interpretare questa cosa. Adesso Israele in questo momento è in una zona molto cruciale per tutti, non credo che ci sia un interesse di nessuno ad avviare appunto a iniziative diplomatiche dichiaratamente ostili. Comunque vediamo, magari sbaglio io e vedremo prossimamente che c'è invece sotto qualcosa di più. Sentiamo la prossima telefonata, pronto?
Sì, buongiorno, sono Enzio, telefono dalla provincia di Catania. Volevo segnalare il fatto che da ieri mattina alle ore 7:30 il pacifista non violento Turi Vaccaro si è arrampicato sulla parte parabola, su una delle tre parabole che si trovano nella, nel territorio di Niscemi, Cile appunto, e che fanno parte del sistema del MUOS, un sistema mondiale che è costituito da quattro stazioni di terra collegate, sistemate nel mondo, due negli Stati Uniti d'America, una in Australia e una appunto in Sicilia di prossimo avvio, collegati con quattro satelliti per il controllo generale delle operazioni militari da un unico centro. E c'è una vertenza in corso, naturalmente, che dura da molto tempo, politica del movimento Nomus, e ieri Turi Vaccaro, che non è nuovo a queste imprese, è entrato da solo scavalcando la recinzione e ha illuso la sorveglianza dei militari italiani e delle forze di polizia, se c'erano italiani e dei militari americani, si è arrampicato su questa parabola, la si può vedere sul sito non muoso, perché la notizia non è stata ripresa quasi da nessuno. In questo momento è a circa 150 metri d'altezza, è spettacolare, è circondato a quanto pare da forze di pronto soccorso ed è un puntino che si staglia nel cielo. Lui è in sciopero della fame, credo della sede, della parola, perché usa così, e aspetta di consegnare, è andato con un martello per rompere delle...
Le posso chiedere se ci dice in un flash quali sono le criticità del MUOS e perché c'è questa protesta? Perché non tutti quelli che diciamo nel resto d'Italia hanno chiara la situazione, se ce lo dice proprio in una scheda.
Sì, per quanto posso dire, io ho partecipato a diverse iniziative di protesta. Si tratta, diciamo, su un duplice piano, quello di tutelare l'ambiente, perché proprio questa stazione del MUOS ha contribuito a devastare una collina di Niscemi, una sughereta che era un sito di interesse comunitario dove non si poteva fare nulla, e hanno spianato una collina prima con un impianto di 46 antenne, adesso hanno affiancato queste quattro parabole installate da poco e adesso bloccate dalla procura di Caltagirone, mi pare. C'è sì. Un'avvertenza in corso, perché sembra non solo che sia nocivo per le emissioni, come diciamo accreditato da alcuni studiosi e contestato da altri, ma insomma insiste su un'area già gravata, appunto, il cui ambiente è gravato notevolmente, c'è vicino alla raffineria di Gela, insomma. Grazie. Questo è il primo, ma la questione nevralgica è che si vuole contrastare questo sistema di controllo a distanza militare da parte degli Stati Uniti d'America, che sono i gestori della base, certo, la Marina militare statunitense.
La devo...
È un po' difficile riassumere.
No, comunque... ma infatti la ringrazio per lo sforzo, la devo fermare perché siamo vicini alla chiusura, quindi devo poi dare spazio a un'ultima telefonata o due. Spero che ci torneremo nei prossimi giorni, speriamo che il gesto di questo attivista stimoli un po' di produzione di articoli, in maniera che domani avremo qualcosa da leggere su questo. Io ammetto che non sono un esperto della vicenda MUOS, l'idea che mi sono fatto, però premetto che non è un'idea approfondita, è che si sommano due cose, un po' di legittime preoccupazioni ambientali, perché appunto sulle ripercussioni sulla salute di questi grossi impianti che gestiscono segnali, onde elettromagnetiche, eccetera, un po' di scetticismo è sempre lecito e sano, e si somma anche un certo anti-americanismo. Abbiamo già avuto un po' di telefonate qui a Prima Pagina su appunto la questione delle servitù militari, lì invece, come dire, mi sembra che ci sia un po' da mettersi l'animo in pace. Finché siamo dentro la NATO e siamo alleati agli Stati Uniti, storicamente abbiamo questo rapporto e lì è difficile sfuggire. Però appunto capisco perfettamente che sono discorsi facili da fare se uno vive a Roma o a Milano, sono un po' più difficili se uno vive a Niscemi, quindi prometto che ci torneremo appena abbiamo un gancio di cronaca e possiamo sviluppare l'argomento. Sentiamo grazie anche al nostro ascoltatore che ci ha portato dentro raccontandoci bene cosa sta succedendo. Sentiamo l'ultima telefonata o penultima. Pronto?
Pronto?
Prego, le chiedo di essere rapido che abbiamo pochissimi minuti.
Buongiorno, mi chiamo Ugo e provengo da una famiglia di agricoltori delle Marche. Telefonavo a proposito dell'olio d'oliva. Uh-huh. Volevo segnalare questo. È risaputo che per ottenere un buon olio d'oliva le olive devono essere macinate quanto prima possibile dopo la raccolta, quindi non possono stare in serbatoi di stoccaggio, eccetera, per mantenere le proprietà organolettiche. Ecco, volevo segnalare questo. Poi, per quanto riguarda il trasporto di generi alimentari, sappiamo per esempio che il latte viene trasportato in contenitori addetti soltanto al trasporto del latte.
Uh-huh.
Ecco, per quanto riguarda il trasporto dell'olio di oliva, quando abbiamo visto, anche lei, ho visto io, il trasporto dell'olio tramite navi che venivano dalla Spagna, che a loro volta venivano dalla Tunisia, venivano dall'Africa, non si sa bene da dove. Ecco, noi consumatori e agricoltori ci dobbiamo porre il problema sia del rispetto delle condizioni igieniche, sia della qualità del prodotto che poi troviamo al supermercato nella bottiglia con la bella etichetta lucida,
certo,
e bella pulita. Ecco, allora mi domando, queste olive come sono state macinate, dopo quanto tempo e in quali condizioni igieniche è stato trasportato l'olio nelle navi? Sappiamo che nelle navi ci sono topi, ci sono ratti.
Grazie, la fermo qui perché il tema che solleva è molto interessante e richiederebbe un lungo approfondimento, ma però lei tocca un tema cruciale, cioè noi in realtà non sappiamo quello che mangiamo. Possiamo fingere di saperlo, possiamo illuderci con il chilometro zero, con il biologico, eccetera, ma noi in realtà non lo sappiamo. C'è sempre un gesto di grande fiducia nella scelta di consumare qualcosa coltivato e prodotto da altri. La mia personale idea su questo è che ci sono due soluzioni possibili. Una è coltiviamo tutto sul nostro terrazzo e mangiamo solo quello, sperando che sia più sano di quello che compriamo al supermercato, perché poi se uno coltiva i pomodori sul terrazzo a Roma o a Milano non è detto che mangi cose particolarmente salutari. Il secondo approccio è tracciamo tutto fino al dettaglio, zavoriamo di costi assoluti tutte le imprese, mettiamo le webcam che monitorano come crescono le spighe di grano o appunto il tragitto delle olive, e prima di condire l'insalata studiamoci tutta la filiera dell'olio. Non credo che sia un approccio realizzabile. La terza cosa, che mi sembra l'unica sensata, mi rendo conto che va un po' contro l'approccio poco scientifico degli italiani, che sono sempre spaventati anche da pericoli immaginari, fidiamoci delle regole che ci sono, dei marchi collettivi, e assicuriamoci che vengano rispettati quelli. Non è che noi possiamo sapere dove hanno stoccato le olive, possiamo sapere che se una cosa viene venduta come olio extravergine deve rispettare certi parametri fissati da gente che ne sa più di noi. Di più non possiamo fare, quindi assicuriamoci del rispetto delle regole, non di sapere dove in quale stive stanno i prodotti. Dobbiamo chiudere qui, ci sentiamo domani per la lettura dei giornali e le telefonate. Adesso c'è GR3, poi le pagine culturali con pagina 3, tutta la città ne parla, che svilupperà i temi delle vostre telefonate. Il dibattito continua su Facebook e domani qui a prima pagina.